Uno, due.
Real Men, l'unico podcast che ti fa alzare il testosterone.
Prenditi la responsabilità della tua vita.
Tempi duri, tempi duri, forzano, forzano, forzano.
Smettila di pignoncolarti addosso e muoviti.
Mettici mano
e muoviti, e muoviti, e muoviti.
Just do it.
Bentornati a un nuovo episodio di Real Men, il podcast per riscoprire la propria mascolinità e diventare veri uomini. Al microfono Francesco insieme ad Emanuele.
Bentornati a tutti.
Allora, 2025, inizia un nuovo
anno.
Buon anno, buon anno. Inizia un nuovo anno, iniziano, penso, per tante persone, continuano progetti, iniziano nuovi progetti e ne siamo qui non tanto per rifare la lista della spesa dei buoni propositi che... Cioè, Manu, tu te la sei fatta mai la lista dei buoni propositi per il nuovo anno?
Ma secondo me qualche volta sì.
Qualche volta l'abbiamo fatta, eh?
Sì. Ma spesso...
Non sei senza peccato.
No, assolutamente. Anzi, però spesso, come dicevo anche nella newsletter, la fine dell'anno coincide, no, nei discorsi così, non tanto, spesso, ripeto, non per tutti, non tanto nel guardare, come si può dire, ai grandi risultati che hai ottenuto rispetto ai propositi di inizio anno, ma di solito c'è il compiangersi,
esatto,
di tutti quei buoni propositi
non
che
andato,
non sono
non
andati
è un caso.
Dice, ah, sono, tra virgolette, sono nella stessa condizione di un anno fa.
O peggio.
Peggio.
In realtà, questa cosa qua, se tu stai qui ad ascoltarti, fare domande sui buoni propositi, magari... Non c'è manco il coraggio di farti dei buoni propositi quest'anno, perché sai che andrà tutto un po' in malora. Ecco, non sei solo in questa... Cioè, secondo me, la mia profonda convinzione è che è proprio sbagliato fare i buoni propositi per l'anno nuovo. Ecco, punto.
Adesso spiegherai anche
tu. Sì. Non chiudiamo l'episodio qui, però insomma inizierei, insomma, che la mentalità qui nostra è che non so tanti buoni propositi che... diciamo così, ti possano salvare da alcune situazioni più spiacevoli che stai vivendo o cose che vorresti migliorare della tua vita, ma quello che veramente ti cambia è creare un sistema che in maniera robusta possa portare avanti ciò che vuoi costruire nella tua vita, che è qualcosa di molto più grande dei buoni propositi. Infatti, appunto, è proprio è un processo, ecco, costruire un processo che ti custodisca in tutto il cammino che, insomma, vuoi seguire nella tua vita. Allora, questo, le cose che diremo oggi sono ispirate da un libro, da diversi libri in realtà, però uno in particolare che si chiama, in italiano si chiama...
Dritto al sodo,
in inglese Essentialism. Aspetta, l'autore è Greg McKeown, quei nomi che
metteremo un link così non sbaglierete.
Esatto. Questo, poi ci sta la dittatura delle abitudini di Huggins, e poi ci sta Atomic Habits, che pure ne abbiamo già parlato in un episodio.
Ma poi sono concetti forse ripresi da altri libri. Mi ricordo, per esempio, Ultra Learning è un libro che forse avevo già citato una volta, che riprende molto anche molti di questi concetti.
Allora, io partirei subito discutendo un po' degli esempi pratici, no? Cioè, per capire un attimo di che stiamo a parlare. Io non so adesso tu che buoni propositi stai pensando per quest'anno, non so bene che cosa vorresti migliorare della tua vita. Io faccio l'esempio più banale, che magari potrebbe essere quello: quest'anno voglio dimagrire.
È quello standard.
Mi sembra un po' più da donne, però...
Forse sì, ma in realtà mi sembra un po' standard.
Un po' standard. Cioè, voglio, proprio ieri è venuto qua l'idraulico, no, ieri, l'altro giorno, insomma, è venuto qua l'idraulico e gli volevo offrire una crepa alla Nutella, che ha fatto le crepe mia figlia. No, beh, sì, no, manderebbe un sacco, però sono a dieta. Ecco, appunto. Poi veniamo dalle feste natalizie, tutti quanti. Che si riescono... Quindi... Obiettivo 2025, dimagrire, no? Mettiamo, perdere quei 5 kg, 10 kg, non lo so, un numero X di chili, va bene, perfetto. Questa cosa qua per molti magari funziona, però per la maggior parte delle persone non funziona, perché anche se magari riesci a perdere quei famosi chili, la vita in qualche maniera ti riporta poi magari o a riprenderli o comunque a fare fatica a perderli e compagnia bella. Questo, ripeto, questo qua di dimagrire è un esempio X, potrebbe essere fare più sport, potrebbe essere il minimalismo digitale, potrebbe essere, non so, qualcosa sul lavoro, non importa, insomma. Il punto fondamentale qua, secondo me, nel cambiare la mentalità dai buoni propositi a avere proprio a costruire un processo che sia robusto nella tua vita e che ti possa appunto aiutare a portare avanti questi obiettivi a lungo termine, è quello di cambiare prospettiva e di farsi questa domanda. Di fronte al buon proposito, diciamo, di dimagrire, che la domanda che ti devi fare è: che cosa ci sta dietro di più profondo? Cioè, perché vuoi dimagrire?
Cosa cerchi davanti alla facciata di dimagrire? Esatto,
dice perché c'ho la panza. E vabbè, allora che vuol dire che c'è la panza? Avere la panza di per sé non è un'accezione necessariamente negativa o positiva. È un fatto, c'è la panza, va bene. E quindi cos'è che stai cercando dietro al fatto di dimagrire? Adesso la rispondo io, tu fatela per te chiaramente. Io la rispondo così per portare avanti il ragionamento. Una domanda, una risposta più profonda al fatto di voler dimagrire è volersi prendere cura del proprio corpo in maniera sana, cioè vivere una vita più sana, perché quando vivo una vita più sana sono contento, sono felice di fare una cosa buona per me stesso, mi sento meglio e anche da un punto di vista futuro è un investimento importante, perché prendersi cura della propria salute, proprio da un punto di vista anche fisico, appunto del peso, dell'attività sportiva, eccetera, è un investimento a lungo termine, forse uno dei più importanti che tu possa fare, perché arrivati a 40, 50, 60 anni poi le paghi tutte. Questo non è una minaccia, ma è un fatto, voglio dire. Chi se prendava sticchetta per la pressione e chi non gliela fa fare sta cosa, chi c'ha l'affanno, chi magari ha problemi di cuore e tutte le varie conseguenze che ci possono essere da una vita sedentaria e da un'alimentazione sbagliata. Quindi, anche se queste cose tu non ci pensi a 20 anni, a 30 anni, a 40 anni, comunque ci sta una parte inconscia di te che lo sa, che insomma si potrebbe andare a finire là. E quindi magari alla domanda che cosa ci sta dietro al dimagrire, potresti arrivare a dare una risposta più profonda, e questa risposta più profonda potrebbe essere: voglio prendermi cura di me stesso, in particolare del mio corpo e della salute del mio corpo. Questa, quando tu identifichi appunto una ragione più profonda e più solida, in qualche maniera una motivazione più grande, quello lo potresti mettere come un faro acceso che guida poi tutto le scelte che ci sono di conseguenza, che vanno un po' a cascata. Questo, diciamo,
drive.
Esatto, questo punto qua fondamentale funge come una priorità essenziale e la possiamo chiamare una dichiarazione di intenti del processo che segue fondamentalmente.
Cioè, o meglio, la priorità è il faro guida, la dichiarazione di intenti significa dare un nome.
Esatto.
Magari anche a più aspetti che derivano da quella priorità.
La dichiarazione di intenti indica il fatto che tu espliciti, no, che voglio prendermi cura della mia salute. Questa è quella dichiarazione di intenti, no?
Magari anche scriverlo può essere.
Sì, no, certo, sicuramente lo puoi scrivere. È interessante, questo qua l'ho scoperto appunto leggendo questo libro Dritto al Sodo. Abbiamo citato un sacco di volte comunque, ma non voglio essere ripetitivo, però è che la priorità nasce come nome al singolare. Cioè, la priorità. Non so se addirittura... credo che venga dal latino, non so che cosa. Questo purtroppo non sono tanto bravo in queste cose qui. Ma il punto fondamentale è che nasce al singolare, perché appunto è qualcosa che esclude tutto il resto. E questo qua ci apre a un concetto fondamentale. Che per fare di più, per, voglio dire, progredire in questo processo, il punto fondamentale è tagliare, è fare meno. Ci sta questo detto americano, less is more. Cioè, il meno è di più, nel senso che è molto più difficile saper tagliare piuttosto che aggiungere roba. È molto più facile dire dei no che dire dei sì. Ma questo è una necessità fondamentale, no?
No, forse è molto più facile, non credo. È molto più semplice, ma non più facile.
Va bene.
No, nel senso che di solito specialmente nel mondo in cui viviamo noi, è forte la tentazione di fare tutto.
O di pensare di poter fare
di
tutto.
Di pensare di poter fare tutto, perché siamo pieni di input. Io avevo il mio professore di italiano, forse l'ho già detto, che diceva sempre: non puoi fare il premio Nobel per la fisica e il campione del mondo di surf, no? Vuol dire che nella vita poi non puoi fare tutto, però in realtà viviamo in un mondo che secondo me bombarda di più le opportunità che uno può avere. Tra l'altro facciamo molta fatica a scegliere.
Nell'episodio scorso parlavi tanto di, quando parlavamo del lavoro, no? Parlavi tanto del discorso di avere questa mentalità consumistica, no? Secondo me questo continuo dire di sì o pensare di riuscire a poter fare tutte le cose insieme è anche questo una mentalità consumistica in qualche maniera, che tu puoi ingoiarti qualsiasi cosa e puoi arrivare a fare qualsiasi cosa. È molto molto, secondo me, frutto di questa mentalità che sembra che veramente no, dobbiamo prendere tutto e dobbiamo fare tutto e possiamo mangiare tutto e possiamo consumare tutto, ma non è così, assolutamente non è così. Se tu vuoi dare giusto spazio a quella dichiarazione di intenti, se vuoi dare reale dignità a quella priorità che ti sei messo in testa, il primo processo importante è tagliare. Qua c'è una citazione del libro che volevo leggere, che dice: la parola decisione viene dalla radice appunto cis, che significa tagliare o addirittura uccidere.
Uccidere.
Quindi quando prendere una decisione vuol dire tagliare, vuol dire scegliere una cosa e buttare via tutte le altre. Cioè, questo è un concetto fondamentale. Secondo me il meccanismo interessante di questa direzione di intenti e queste priorità è questo. E come poi si implementa nella realtà, che è molto interessante. Perché decidere di prendersi cura del proprio corpo, per potersi prendere cura del proprio corpo, ci sono tutta una serie di obiettivi che ti puoi dare, più piccoli, più concreti, che servono a questo servizio, no? Che ti portano a realizzare questo servizio. Per esempio, prendersi cura della propria salute, alcune cose potrebbero essere, non so, l'alimentazione, potrebbe essere lo sport,
il movimento,
potrebbe essere, io dicevo anche
lo stress,
no? Sì, infatti. Perché magari, che ne so,
c'è una correlazione tra,
sì,
lo stress.
Magari tu sei ingrassato perché mangi, perché sei stressato. Quindi ci sono degli obiettivi più piccoli, che possono essere appunto 3, 4, 5, non so, anche questi qua li devi scrivere.
E secondo me dovrebbero essere il più concreto possibile e che diano la possibilità di renderli misurabili.
Sì, 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 sì. Forse la misurazione viene ancora nello step successivo.
Però devi avere un'apertura alla misurabilità, non so come dire.
Devono essere estremamente concreti. Cioè il fine finale, insomma, il fine è quello di prendersi cura del proprio corpo. L'obiettivo più atomico, più piccolo, è quello di curare la mia alimentazione. D'accordo? Avere un'alimentazione che sia più sana. E qua poi devi stabilire che cosa intendi per più sana. Ad esempio, potrebbe essere, adesso faccio un esempio, eliminare gli zuccheri, d'accordo? O ridurre drasticamente gli zuccheri e aumentare le verdure, ok? Nella tua alimentazione elimini gli zuccheri, aumenti le verdure. Mangi la carne 2 volte a settimana. Faccio una cosa, detta una cosa X proprio. A quel punto, quello che devi fare è il terzo gradino, ci sono i task. I task sono degli elementi facilmente eseguibili che servono per raggiungere l'obiettivo. E questi qua devono essere misurabili. Devono essere misurabili, devono essere semplici da realizzare. E qua entra un altro concetto fondamentale, che è quello del come fa un task ad essere eseguito in maniera reliable, come si dice,
affidabile
e prevedibile. Devi fare in modo di eliminare tutti gli ostacoli possibili e tutte le frizioni, insomma, come tutti gli attriti possibili per realizzare quel tipo di ostacolo.
Devi portarlo a far sì che sia per abitudine, ma nel senso
un gesto
che
automatico,
un gesto naturale,
un gesto automatico che non che tu non abbia fatica nel realizzarlo. Questo nel libro di Atomic Habits c'è scritto probabilmente tutta una zoologia di possibilità che tu possa fare, se ti interessa appunto vai a guardare quel libro lì. Volevo fare un paio di esempi semplici per capire cosa intendiamo. Ad esempio, quello che puoi fare è fare in modo che quando apri la mattina il frigo, hai davanti a te, altezza occhi, proprio quello che ti devi mangiare per colazione. So, lo yogurt greco con, non so, un'altra cosa, con le banane, che cacchio ne so. E fai in modo che la mattina tu trovi sempre la roba che ti devi mangiare e non c'hai altre distrazioni, appunto roba zuccherata e compagnia bella. Non hai il dubbio di cosa ti devi mangiare perché...
Non c'è.
Non c'è. Quindi devi fare in modo che davanti a te hai quello che devi mangiare e in più, in maniera ancora più drastica, eliminare, ne so, abbiamo detto che come si dice, alimentazione sana equivale a avere le verdure e eliminare gli zuccheri. Perfetto, allora tu devi eliminare tutti i barattoli, marmellata, Nutella, i dolcetti, li devi levare tutti, da tutti i tuoi scaffali, dal frigo, li devi proprio levare. Perché in una ottica di rendere il task più semplice possibile,
elimini la possibilità, esatto, di non utilizzare, cioè di elimini la possibilità di non mangiare la verdura,
sì, cioè non cadere in tentazione. Ecco, famosa HP, la giornata è già tanto complicata, se no se ne mette pure a combattere con le tentazioni proprio becere, banali, è chiaro che ti devi rendere la vita più semplice possibile. Un altro esempio pratico potrebbe essere quello che appunto negli elementi di prendersi cura del proprio corpo potrebbe essere appunto aumentare l'attività fisica e questo vorrebbe dire che decidi che tre volte a settimana, la mattina oppure tutti i giorni prima di andare al lavoro, ti fai un quarto d'ora di corsa, no? Questo elemento qua del quarto d'ora è fondamentale, adesso ci arriviamo. Mettiamo che decidiamo che tutte le mattine prima di andare al lavoro mi faccio una corsetta di un quarto d'ora, faccio la doccia e poi vado al lavoro. Tempo, diciamo così, di svegliarsi prima una mezz'oretta ci vuole, perché tempo che appunto un quarto d'ora di corsa più un quarto d'ora per fare la doccia, insomma vuol dire che devi alzare mezz'ora prima. Perfetto. Come fai a fare tutto questo processo qua? Si parte da mettere, diciamo, programmare il fatto di andare a dormire mezz'ora prima. Se normalmente vai a dormire alle 11:30 perché magari stai cazzeggiando, guardi un film, no? Siccome vuoi essere fedele rispetto al fatto di andare a correre tutte le mattine, devi fare in modo che crei una routine della sera che ti porti ad andare a dormire entro l'orario prefissato. Mettiamo che sono le 10:30, mettiamo le 22:30, devi andare a dormire. Devi fare in modo che tutto in qualche maniera ti porti ad andare a dormire alle 22:30. Primo punto fondamentale. Seconda cosa, chi ci ha già provato ad andare a correre la mattina, soprattutto magari d'inverno, cose così, lo sa che proprio non, cioè è l'ultima, quando ti svegli e fuori fa freddo, devi andare a lavorare, l'ultima cosa che vuoi fare è andare a correre. Questo sia, siamo tutti d'accordo. Invidio chi invece c'ha voglia di andarci, perché insomma l'ho fatto diverse volte, è l'ultima cosa che ti viene in mente è quella, certo, quando stai nel calduccio del letto e tutte queste robe qua. Che succede però? Come puoi fare? Quando esci dal calduccio del letto, è freddo di solito, a meno che non abiti con una casa iperriscaldata, però insomma di solito è freddo. Ecco, quello che tu puoi fare è che i vestiti che ti metti sulla sedia vicino al letto, quali sono? I vestiti per andare a correre. E in fondo al letto ci metti le scarpe da ginnastica per andare a correre. O comunque, insomma, dove tieni le scarpe, le tiri fuori la sera, le scarpe da ginnastica per andare a correre. Tu ti alzi, hai freddo, gli vestiti che c'hai sono quelli per andare a correre, non c'è voglia di andare a correre, però i vestiti che c'hai sono quelli per andare a correre, dopodiché ti trovi di fronte alla porta di casa che ci sono le scarpe da ginnastica già messe là, te le metti, ormai sei vestito, cioè vai a fare sto quarto d'ora.
Sì, io puntualizzerei che, siccome si tratta di un sistema, deve adattarsi alla tua persona.
No, quindi, sì, sono esempi.
Per esempio, se uno guarda e in realtà vedersi vicino la scarpa ginnastica gli fa proprio passare totalmente la voglia di correre, perché probabilmente io sarei più lì, devi trovare quelle situazioni, quelle condizioni che portino ad avere un ambiente che diventi la tua autostrada. Per esempio, per me aiutava molto... Ci sono dei momenti in cui, aprirei una parentesi, delle cose vengono naturali perché hai una motivazione talmente forte che non ti fa pesare niente. Io ho avuto nella mia vita quei momenti lì, e se ti capitano, secondo me sono l'occasione perfetta per costruire l'abitudine, perché non hai sforzi proprio per la tua motivazione interiore. Detto questo, per me ad esempio funziona molto di più rendermi accountable, ad esempio mettendo la sveglia da spegnere nell'altra stanza.
Nella stanza di tuo fratello, che poi si incavola.
Esatto, no, possibilmente no. Però dove magari là allora hai il vestito pronto, eccetera. Perché per me lo scoglio più pesante era quello di magari uscire dal letto. Mm-hmm. E poi un altro strumento che secondo me, forse non per tutti, però per la maggior parte degli uomini credo che funzioni, è condividere quella sfida o quella attività.
Tanta roba.
Infatti nello sport secondo me la cosa più classica è frequentare il corso di palestra, frequentare il corso dell'arte marziale o fare uno sport di squadra. Quelli sono molto motivanti, perché quando tu non c'hai voglia di andare ad allenarti è molto più semplice rompere quello scoglio lì.
Questa è una cosa grossa, assolutamente, è una cosa enorme. Il punto fondamentale è che tutto questo lo stiamo dicendo affinché il gesto, il task da compiere non venga rimesso alla tua volontà o alla tua, al tuo sforzo personale di riuscirci, no? Ti alzi la mattina, non ci voglio andare a correre, però no, io proprio quest'anno voglio dimagrire, quindi con questo sforzo vado a correre. Questa cosa dura 3 giorni. Al quarto già sto sforzo è finito. Questo perché siamo fatti così, siamo umani, e alla fine basta, capito, la cavolata che ti fa, ti disarciona. Tua moglie ti ha risposto male, la tua fidanzata ti ha lasciato, il lavoro non so che cosa, basta una cosa che ti destabilizza e sei fregato, cioè non ci vai più a correre, poi non ci vai più a correre un giorno e quindi poi dopo fai 2 giorni che non ci vai a correre, poi fai 3 giorni e poi hai mollato. Questo è un classico, questo non è colpa tua, è proprio un classico. Per poter invece, cioè dobbiamo guardare a chi invece riesce a realizzare queste cose qua. Chi riesce a realizzare queste cose qua crea delle routine estremamente prevedibili, cioè dei meccanismi giornalieri estremamente prevedibili. C'è un detto, no? Live a boring life, no? Cioè vivi una vita noiosa, monotona, che sembra una cosa, una palla. Ma in realtà vivere una vita monotona vuol dire questo: fare in modo che la maggior parte dei tuoi gesti sia automatizzato, così che liberi la mente e anche il tempo per fare cose veramente di valore. L'esempio classico che faccio sempre è quello dell'autostrada, potrei fare esempio anche degli allenamenti, no? Se tu stai in autostrada, stai andando verso nord, sull'autostrada del sole, sulla 1, a un certo punto vedrai l'uscita per Roma, vedrai l'uscita per Firenze, vedrai l'uscita per Bologna, tutte città che vale la pena visitare. Alla domanda, ma che facciamo? Usciamo e visitiamo sta città? Non lo so, cioè sì, se ti piace, se può andare, cioè, entriamo in una discussione, in un discernimento sul fatto se valga la pena o non valga la pena andare a vedere Roma. Ma la tua risposta sarà immediata quando invece hai chiara la destinazione. Se la destinazione è stasera alle 19 tu sta a Milano, no che non esci a Roma, no che non esci a Firenze, tiri dritto e anzi ti sbrighi pure, perché devi stare alle ore 19 a Milano. La destinazione sarebbe la priorità che abbiamo detto oggi. Anche nel programma di allenamento, per esempio quando mi allenavo e facevo agonismo in bicicletta, io avevo tutti i giorni già programmati. Che so, il martedì mi ricordo si facevano le ripetute in salita, mercoledì lungo, giovedì si facevano le ripetute, non mi ricordo che cosa, venerdì scatti, sabato scarico. Cioè era chiaro, quando ti mettevi gli scarpini già lo sapevi che dovevi fare, cioè, non... E questo è tutto, vale tutto, perché se tu stai a aspettare che c'hai voglia di, sei fregato, perché il momento che c'hai voglia vai il doppio, quando non c'hai voglia non fai neanche la metà della metà. Un altro detto che tanto si usa, no, nella Silicon Valley è: fatto è meglio che perfetto. Cioè, quindi lasciamo perdere le cose fantastiche e concentriamoci su portare avanti il programma. L'ultima cosa che voglio dire su questa cosa qui è anche questa: che noi partiamo con grandi progetti, no? E questa cosa non funziona. Tutti i grandi progressi della vita sempre vengono realizzati attraverso piccoli passi, piccole vittorie quotidiane. Cioè il fatto che tu ti sei riuscito a mangiare tutti i giorni per una settimana la verdura, quella, tornando all'esempio appunto di prendersi cura del proprio corpo, cavolo, quella lì è una piccola cosa, cioè non ti avrà fatto dimagrire 5 kg per mangiato 7 volte su 7 giorni a settimana la verdura, non ti ha fatto dimagrire 5 kg, però ti ha innestato, ti ha fatto ingranare all'interno di un meccanismo, che quel meccanismo, quel processo sarà quello là poi a portarti ai 5 kg. Quindi festeggiare, rendersi conto, gioire dei piccoli passi che fai e dei piccoli progressi che fai.
O anche premiarti per questo, possibilmente.
Con la Nutella.
No, in realtà molti programmi così nutrizionali penso che si basano anche sul dare quello spazio lì, no? Perché se tu hai costruito...
Se hai fatto il bravo bambino ti mangi la carotina.
Funziona, è un meccanismo. E io penso che nel tuo esempio dell'autostrada l'obiettivo principale, nel limite del possibile, è transennare quelle uscite lì, no? Cioè l'uscita per Roma, se devi andare a Milano, va in qualche modo di trovare il modo di transennarla e eliminare la possibilità di entrare. E io penso che in linea, anche quando parlavi di priorità, quando uno a volte inizia l'anno ha la priorità e del dimagrire, poi vorrei cambiare lavoro, poi vorrei... iniziare a investire, poi vorrei cambiare fare la mia attività sportiva, cambiare la moglie, trovare una ragazza, può essere, poi vorrei viaggiare di qua, vorrei viaggiare di là, e oltre alla grandezza, no, come dicevi tu, del proposito, chiamiamolo ancora così, c'è anche la dispersione di queste energie, che non è una cosa per forza negativa, però tante volte ritorniamo sulla questione del non saper tagliare abbastanza per poter fare un miglioramento.
Questa dispersione qua, secondo me, è importante che ti fai la domanda, no? Cioè, tutte queste cose qui che sto dicendo, che sono così, sembrano così diverse, sono effettivamente diverse oppure sono accomunate
una con l'altra
da un unico bisogno più profondo?
Esatto, sì. E quindi partire anche da quel bisogno lì. E un'altra cosa che penso è che spesso questa cadenza annuale, che in realtà ci porta in maniera anche molto naturale a fare un bilancio, no? L'inizio anno, il fine dell'anno, l'inizio dell'anno nuovo ti porta a fare un bilancio, a dare questi propositi, eccetera. E ci sta che ci sia questo momento qua. Penso però che tendenzialmente sia meglio spezzare questa cosa durante l'anno.
Verifiche trimestrali.
Sì, esatto, trimestre, aziendali. Io quando ero lì con questo gruppo americano c'era il trimestre, e secondo me è la frequenza più equilibrata, diciamo, no? Perché poi se tu parti dal misurare la piccola abitudine quotidiana, quindi per esempio oggi non mangiare i dolci oggi, che diventa domani, domani, dopodomani, però lo innesti sull'anno, è molto più facile perdere il valore di quel gesto quotidiano. Invece riportarlo sul trimestre è una frequenza che secondo me si adatta bene per fare il bilancino, non so come dire.
No, però una cosa utile anche di questa cosa qua è darsi appunto dei traguardi che siano, cioè, non vaghi. Cioè, più tutto questo viene portato sul concreto e più funziona. E cioè il traguardo non vago vuol dire: vuoi perdere 5 kg? Non lo so, io non ho mai fatto la dieta, però insomma, quanto ci vuole a perdere 5 kg? 3 mesi? Non lo so quanto ci vuole, mettiamo che ci sono 3 mesi. Allora dici: cavolo, allora per gennaio, febbraio, ma per il 31 marzo devo aver perso, cioè l'obiettivo è raggiungere questa cosa qua entro il 31 marzo. Cioè quello è un traguardo, non è che tutto l'anno, tutto il 2025 il punto è perdere i 5 kg, insomma, no?
Esatto.
E quindi come nei vari obiettivi parziali, no? Che abbiamo detto, no? Cioè sta la dichiarazione di intenti con gli obiettivi parziali, agli obiettivi parziali gli puoi dare delle scadenze temporali chiare. Per esempio questa cosa qua di perdere... la puoi mettere che vorresti raggiungerla in 3 mesi, 5 mesi, non lo so, quello che sia, insomma.
Esatto. E un'altra cosa un po' legata a questa è che l'esempio tipico della dieta, specialmente della dieta, è che nel momento in cui tu raggiungi quei 5 kg persi, l'esempio classico è che poi hai chiudi con la dieta, no? E quindi dopo a fine dell'anno ti ritrovi di nuovo a ripreso quei chili lì. Noi
così,
parliamo
così,
di sistema.
Così è un sistema robusto, così dopo, l'anno dopo ricominci con la stessa
routine.
Quindi
ogni anno hai questo...
è sempre la stessa sfida.
Può essere un sistema robusto, però il passaggio al concetto di sistema, secondo me, non è semplicemente per centrare degli obiettivi, però secondo me dovrebbe portarci come mentalità a far sì che questo sistema diventi lo stile di vita, tra virgolette.
Sì, esatto.
Quindi diventi sostenibile per la tua vita a 360 gradi. Ad esempio, io non ne sono contrario a dei periodi in cui fai delle restrizioni forti, perché serve per uscire da una situazione, da una dipendenza. Per esempio la sfida dei 30 giorni del Damphon o del No Buy sono delle cose che possono funzionare per delle persone perché hanno una dipendenza forte. Può essere che stacchi questa cosa, ti ritari nelle priorità e rientri, oppure per esempio un digiuno stretto, un periodo. Infatti non è un caso, secondo me, anche dal punto di vista della salute, la tradizione cristiana, no? Il periodo di Pasqua, della Quaresima, è un periodo di togliere, ha una ragione spirituale, per un periodo di togliere nella questione del cibo. E per esempio questo può essere una cadenza, perché tu dici: io non so, dal punto di vista prettamente salutistico, purifico il mio corpo col digiuno. E sono cose, sono finestre che insomma, possono essere ben inquadrate e hanno un senso per fare spazio in quel momento specifico. Però il concetto di sistema presuppone, secondo me, l'arrivare al dare un equilibrio che sia a 360 gradi nella tua vita, che diventi parte che diventi, io dico, stile di vita, ma nel senso
che sia robusto e che, come dicevamo prima, che non dipenda dallo sforzo che ci metti. In qualche maniera noi la maggior parte delle azioni che noi compiamo quotidianamente le facciamo in automatico, no? Anche, cioè, le cose buone e le cose cattive, entrambe, no? Cioè, quelle buone le chiamiamo virtù, quelle cattive le chiamiamo vizi. Però, ecco, sono comunque automatismi, nel senso nessuno ti nega di riuscire a raggiungere la virtù, che la sera invece di stare a guardare il cellulare per 2 ore per andare a dormire, che invece ti leggi, non so, 30 minuti un libro, oppure ti ascolti un po' di musica e poi te ne vai a dormire alle 22, cioè, nel senso, nessuno ti nega di raggiungere questa cosa qua. Tu non hai bisogno di guardare Instagram 2 ore per andare a dormire, o un'altra cosa che non so che fa, o la televisione o quello che sia. Non ne hai bisogno. È un automatismo che si è creato perché dici che ti rilassa. Ma non è che ti rilassa Instagram, cioè hai bisogno semplicemente di avere un tempo di decompressione della giornata. Potrebbe essere sostituito con la meditazione, la preghiera, la musica, leggere, guardare il soffitto, non lo so, fare l'amore con tua moglie, non lo so. Cioè, può essere un'altra cosa. Il punto è prendere consapevolezza di questa cosa qui e creare un sistema che ti porta. Tu già lo vivi il sistema, cioè quello delle 2 ore di Instagram è già un sistema, solo che è un sistema che forse non è funzionale per gli obiettivi che vorresti raggiungere.
Sei ancora fermo a Windows, devi passare a Linux. Questo che sistema operativo della tua vita non funziona.
Esatto.
No, però questo è un assist per l'altra cosa che volevo dire, e che è che noi adesso abbiamo posto l'accento sul creare l'autostrada facilitando le buone abitudini, chiamiamo così, mentre magari spiegato meglio e in maniera più approfondita su Atomic Habits, in questo si include il frizionare molto invece cattiva abitudine.
Certo.
Adesso, ad esempio, può essere
mettere la Nutella in cantina. Ecco.
Mettere la Nutella in cantina.
Sì, sì.
Può essere che siccome la sera...
Caro, perché vai tutte le sere in cantina?
Può essere, oppure, ad esempio, per chi alla sera fa zapping sulla TV, può essere non avere la TV e avere, ad esempio, mi guardo il film sul proiettore, ad esempio, è un meccanismo che è scocciante, no? per cui tu sai che arrivi a guardarti il film solo se sei motivato a guardare il film, e non è una cosa facilmente fruibile, e questo poi si estende a mille campi, mille modi. L'ultima cosa invece che volevo dire è che dovremmo, anche sfruttando questo sistema, i sistemi, imparare ad educarci proprio a quella dimensione della scelta che, parlo per me, ma penso che si rispecchia in molte delle generazioni nostre, non sappiamo accettare i no, cioè non sappiamo accettare le strade che chiudiamo per prendere quella strada lì, diciamo, legato a tutta questa questione anche di dritto al sodo, del
tagliare,
esatto.
Sì, sì, sì.
E invece l'immagine anche agronomica che mi viene in mente proprio è il tagliare per poi portare frutto, no? E la potatura, e questa è una cosa che secondo me non siamo educati a fare, e ne abbiamo parlato anche altre volte, e penso che dovremmo parlarne, cioè dovremmo, una cosa su cui battere il chiodo, perché è difficile vincolarsi, ecco, nel mondo di oggi, sia nelle cose più grandi ma anche nelle scelte più piccole.
Esempio agronomico e evangelico, perché,
e evangelico,
perché
sì.
Perché dice anche, dice, i tralci che portano frutto vengono potati perché portino più frutto, quelli invece che non portano frutto vengono potati perché vengono bruciati. Cioè, comunque sia, questo processo di tagliare è un processo che serve sempre per essere sempre più intenzionali. Cioè, la parola chiave qua di tutto questo episodio è l'intenzionalità delle azioni, fondamentalmente. Non fare in modo che il tuo sistema di vita sia in qualche maniera dettato dalla casualità o dagli elementi esterni, capito? Perché tante volte tu le cose che fai in automatico le fai perché sei stato spinto lì dagli elementi esterni, perché te l'hanno messa la televisione in casa con i programmi lì, nel senso, sì, è chiaro che l'hai comprata tu, ce l'hai messa te, però di mentalità tu non hai fatto quello sforzo di farti la domanda: ma io la voglio veramente? È funzionale per gli obiettivi che voglio raggiungere? Non ti sei fatto questa domanda. Come hai messo il piano cottura? Ci hai messo la televisione, per esempio, sì. No? Dico una cosa. Ecco, invece raggiungere un'intenzionalità e ti fa la domanda: ma io veramente del piano cottura c'ho bisogno? La risposta probabilmente sì, però della televisione magari non è detto, ecco, insomma.
E ritorno al concetto della passività di cui parlavamo anche settimana scorsa.
Del lavoro, sì, sì. Beh, benissimo. Adesso, l'ultima cose, newsletter. Se ti vuoi iscrivere a newsletter, trovi il modulo per iscriversi su realman.it. Per scriverci, l'email è scrivi@realman.it. Se invece vuoi partecipare ai gruppi di accountability di Realman, i gruppi Realman su cui stiamo cominciando a lavorare e a condividere con un gruppo più ristretto sui vari aspetti della mascolinità, puoi iscriverti a questi gruppi qua, sempre mandando un'email a scrivi@realman.it con nome e cognome, età, professione, da dove vieni, stato civile, se sei sposato, non sei sposato, c'hai figli, eccetera, per capire un attimo chi sei, e soprattutto una motivazione chiara del perché vuoi partecipare. Si partecipa, diciamo, una delle cose importanti di questi gruppi Realman, si partecipa per lavorare su se stessi, per andare a toccare quelle fragilità, quei punti difficili con cui magari non riesci a venire a capo da solo, ma che invece in un gruppo di accountability, di relazioni con pari, magari trovi il coraggio, la forza e l'opportunità di lavorarci. È importante che scrivi da dove vieni, perché questi gruppi tendenzialmente hanno un carattere locale, vengono coordinati centralmente online, però l'idea è di incontrarsi localmente,
di decentralizzarsi,
esatto. Bene, allora ragazzi, buon inizio dell'anno. Adesso ricominciamo con gli episodi di Realman sempre ogni mercoledì, e per il resto basta qualsiasi altra cosa, scriveteci.
Buon 2025.
Ciao.
Ciao.